ogni respiro parevano infiniti. Poi il sogno cominciava a correre al ritmo del treno e si frammentava in una serie di fotogrammi che si accavallavano veloci, brevi e nitidi. La ricerca nella calca di un angolo che sia casa, le domande dei bambini, il silenzio dei padri, gli occhi lucidi delle donne, i cappelli calzati forte sulle teste a preservare un decoro che ha i minuti contati, i giorni che rubano l'educazione, la gentilezza, la luce che filtra dalle fessure, bianca e feroce, il pianto dei neonati affamati che non trova sollievo, le proteste perché le porte vengano aperte, almeno per i loro bisogni, le risate dei tedeschi, poi i primi morti, accatastati per far spazio a chi deve arrivare al capolinea. Riviveva le sensazioni come raffiche di mitraglia, la sete, la puzza, la paura. Lui e Miriam chiudono gli occhi e si tengono stretti in un gioco disperato. Ciò che li circonda non esiste e non può annientarli. Il viaggio è un passaggio fra due mondi, un orrendo ponte di cui nessuno conosce la lunghezza. Ma per quanto temuto, si spera nell'arrivo. Non può essere peggiore del presente. Dopo giorni smisurati, la porta si spalanca sulla notte e sul gelo. Si muovono a fatica, qualcuno barcolla, altri cadono. I fari li accecano, spintoni e urla, in una lingua sconosciuta, gli strappano anche quell'illusione. Apri gli occhi, quasi ciechi, a un'alba simile a tutte le altre. 70 anni dopo, la vividezza dei ricordi continuava a stremarlo. Aggrappato alle ultime scene del sogno, sorrise di quelle ingenue speranze. E ormai, alla soglia del secolo, urlò per l'ennesima volta la sua rabbia contro Dio, che se fosse davvero esistito, gli avrebbe dovuto dare almeno una cattiva memoria. Samuele Serravalle aprì la porta di casa che dava accesso al negozio e a piccoli passi si diresse verso la saracinesca. Gli bastò premere un pulsante e la luce del giorno invase tutto l'ambiente. Quella era stata l'unica innovazione che aveva accettato, indispensabile alle sue forze ormai stanche. Tutto il resto era rimasto immutato nel tempo. Gli arredi erano quelli che il vecchio falegname Gennaro, morto da almeno 60 anni, gli aveva montato nell'ottobre del 1949. Eppure il bancone in mogano e le scaffalature che rivestivano completamente le pareti, a differenza di chi li aveva costruiti e di chi li aveva utilizzati, non avevano ceduto al tempo e conservavano intatto il loro fascino, appena adombrato dall'età. Il vecchio prese il panno che teneva riposto in un piccolo cassetto e come ogni giorno cominciò a passarlo sui ripiani. Non che ce ne fosse un reale bisogno, ma nel farlo, come in un rito, elencava, sollevandoli, gli oggetti che erano stati la sua vita di dopo. Enumerava storia e caratteristiche di ogni copricapo, riappropriandosi così di un quotidiano più concreto e reale di quello che lo destava tutte le mattine. Accarezzava e riconosceva al tatto le fibre di pelo di coniglio, che dopo più di 50 passaggi manuali erano divenute un elegante borsalino. Sfiorava la ammaccatura sulla corona della lobbia e poi sollevava coppole, trilby, preziosi panama, talmente leggeri che si diceva arrotolati passavano attraverso una fede nuziale. Ormai si sarebbe potuto parlare di cimeli. Erano decenni che le vendite si erano ridotte a una rarità. Da accessorio indispensabile, il cappello era divenuto inutile, né a lui era interessato a modernarsi. I suoi erano pezzi unici e preziosi, e un tempo tutta la Napoli che contava si era servita nel suo negozio. Arrivato alle vetrinette dei guanti, si disse che per quel giorno le avrebbe trascurate. Poi rivolse la poltrona accanto all'ingresso, verso la strada, e si accomodò, lasciandosi inondare dai rumori della sanità che, come lui, faceva sonni brevi. Antonino, la palla sotto il braccio, il ciuffo impomatato e un ombrello.